Radio Incontri in Blu vi presenta Film alla radio.
Bentrovati e benvenuti a un altro appuntamento con la serie Film alla radio. Siete con Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu Cortona. Oggi parliamo di un film del 1963, dopo 60 anni, quando nelle sale usciva il film alla radio di questa puntata, Il Gatto Pardo. Il soggetto è tratto dall'omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. La figura del protagonista del film, Il Gatto Pardo, si ispira a quella del bisnonno dell'autore del libro e della sua famiglia, il principe Giulio Fabrizio Tomasi di Lampedusa, un importante astronomo, che nella finzione letteraria diventa il principe Fabrizio di Salina. La storia si snoda tra il 1860 e il 1910 in Sicilia, a Palermo e provincia, precisamente a Ciminna e nel feudo agrigentino di Donna Fugata, ossia Ciminna, Palma di Montechiaro e Santa Margherita di Belice, in provincia di Agrigento. Il film ha vinto la Palma d'Oro come miglior film al 16° Festival di Cannes.
Saputo comporre nella policromia dei personaggi un affresco vivo e palpitante del nostro Ottocento. Tratto dal celebre romanzo di Tomasi di Lampedusa, Il Gatto Pardo è un'opera cinematografica ampia e vigorosa, una sfarzosa ricostruzione dell'epoca accurata in ogni particolare.
Mercoledì sera sarà rappresentato a Roma in anteprima mondiale il film Il Gatto Pardo. La manifestazione sarà trasmessa in ripresa diretta dalla televisione. Ormai il nome del principe Tomasi di Lampedusa, l'autore di uno tra i libri più letti e discussi del nostro secolo, è passato in secondo piano. Ora tutti parlano del Gatto Pardo di Luchino Visconti, regista. Da più parti si è detto che il film abbia messo in crisi il cinema italiano per il suo alto costo. Si parla di oltre 3 miliardi di lire. Il solo Burt Lancaster, il protagonista, ha percepito circa 500 milioni. Il Gatto Pardo certamente riaprirà il processo Visconti. I capi d'accusa sono quelli di sempre: esasperato realismo ed eccesso di elementi decorativi. Ed è appunto quanto traspare da queste brevi interviste con alcuni collaboratori del regista.
Questa è Domietta Ercolani, collaboratrice all'arredamento nel film di Visconti. Lei si occupava della caccia all'oggetto dell'epoca, non è vero?
Anche sì.
Per esempio?
Per esempio tutto quello che occorreva giornalmente e anche prima per costruire l'ambiente, per l'ambientazione, per...
candelabri, piatti.
Sì, tutto l'occorrente.
Una delle scene più complesse è stata quella del ballo. Questo è il costume che Claudia Cardinale porta al gran ballo che conclude il film di Visconti, Il Gatto Pardo. Ma non è rosa. Perché?
Infatti non è rosa, è bianco, di una vecchia organza di Dior, un bianco palin. Ho preferito non farlo rosa in quanto penso che una donna vestita di rosa fa sempre un po' bambolona.
Insomma, lei non approva come Tomasi di Lampedusa ha vestito Angelica?
No, non è che io non approvo, è che Lampedusa ha una visione di Angelica, una visione un po' convenzionale, una visione un po' hollywoodiana, la Jeanette MacDonald. Questo è il vestito della Morelli, è una pasticceria funebre siciliana.
Quanto costa un costume così? Quanti soldi ci vogliono?
Molto, molto. Qui un costume che costerà 400-500 mila lire, fatto tanto ricamo, tante sottogonne, tanto lavoro, quasi un mese di lavoro.
Claudia, il personaggio d'Angelica è quello di una donna arrivista. Lei come lo giudica? Lei pensa di essere, sarebbe un arrivista come temperamento?
Io, Claudia?
Lei, Claudia?
Beh, non credo, certo un'ambizione.
Sposerebbe un uomo solo per ragioni di prestigio sociale?
No, assolutamente.
Sposerebbe anche un uomo non conveniente?
Non conveniente, dipende, naturalmente uno spazzino o non so che cosa, ma non è molto importante per me.
Forse perché lei è a rivista in proprio, cioè ha già una sua carriera.
Non è ancora una carriera sicura.
Senta, Claudia, è vero che lei sta imparando a parlare, cioè a doppiarsi?
Sì, siccome la mia lingua la parlo francese a casa, ho un po' di accento francese. La mia più grande aspirazione è di parlare italiano.
Ma intanto la stanno obbligando anche a parlare in palermitano. Saprebbe dirci qualche frase?
Adesso? Ma veramente non saprei cosa dire.
Quello è Angelica, una frase d'amore?
Una frase d'amore? No, veramente non me la sento di dirla.
Intervista originale del 1963. Claudia Cardinale ci ha anche detto che la sua carriera non era ancora sicura. E se avete sentito prima quanto costa il vestito, molto, molto, 500.000 lire, che sono 250 euro, signori, quindi per un mese di lavoro. Nel 1958, quando il Gattopardo stava riscuotendo un gran successo editoriale, il produttore Goffredo Lombardo, patron della Titanus, acquistò i diritti del romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. La regia venne affidata inizialmente a Mario Soldati, poi a Ettore Giannini, che però vennero entrambi licenziati da Lombardo per divergenze sulla realizzazione della pellicola e sostituiti alla fine con Luchino Visconti. Nel maggio 1860, dopo lo sbarco a Marsala di Garibaldi in Sicilia, Don Fabrizio assiste con distacco e con malinconia alla fine dell'aristocrazia. Vedendo come gli amministratori e i latifondisti della nuova classe sociale in ascesa approfittano della nuova situazione politica, la classe dei nobili colpisce e capisce che ormai è prossima la fine della loro superiorità.
Che è tutta sta confusione? Che è successo? Parla!
Eccellenza, vogliate perdonare, è stato trovato un soldato morto nel giardino.
Che cosa?
Ci sono dei gravi disordini giù in città e dappertutto. Hanno portato questa lettera da parte del duca di Malvica. Dice che è molto urgente.
Caro Fabrizio, leggi le terribili notizie sul giornale. I piemontesi sono sbarcati. Siamo perduti. Stanotte io con tutta la famiglia andremo a rifugiarci sui degni inglesi all'Ancora. Certo farai lo stesso anche tu. Dio salvi il nostro amato re, ti abbraccio. Che coniglio. Un atto di pirateria veniva consumato l'11 maggio mercé lo sbarco di gente armata alla Marina di Marsala. Ulteriori rapporti hanno chiarito essere la banda di circa 800 e comandata da Garibaldi. Quando quei briganti sbarcarono, evitarono con ogni cura lo scontro con le regge truppe, dirigendosi a quanto si dice su Castelvetrano, minacciando i pacifici cittadini e non risparmiando rapine e devastazioni.
Garibaldi!
Paolo, da stasera andrai a abitare a palazzo a Palermo.
No.
Case vuote in questi momenti sono case perdute.
Fabrizio, no, è pericoloso. Fabrizio, no, Fabrizio, no. C'è la guerra, Fabrizio.
Francesco, Paolo, chiama Mimì. Sì, papà, subito.
Fabrizio,
mi Mimì!
Domenico!
È la rivoluzione.
Mon Dieu, c'est sa crise! Oh, madame! Voilà. Buvez ça, ça ira mieux.
Mimì! Domenico! Mimì!
Mimì, viene subito, papà.
Papà!
Mimì!
Papà!
Eccellenza, perdona, in giardino abbiamo trovato
lo so,
vicino...
Lo so! Mimì! Vai a dire a Don Antonio di attaccare i bagli al coupé. Vai, vai, vai! Scendo a Palermo subito dopo cena.
Sì,
è vero. Scendo come leggente.
Fate sì?
Lei verrà con me.
Io?
Eh?
Il Signore ci protegga.
Il 27 marzo 1963 al Cinema Barberini di Roma il film uscì in anteprima dopo una lavorazione che aveva richiesto un anno e tre mesi, iniziata alla fine del dicembre 61, mentre il primo Chuck ebbe luogo lunedì 14 maggio 62. Nell'autunno precedente il regista, insieme allo scenografo Mario Garbuglia e al figlio adottivo di Giuseppe, Gioacchino Lanza Tomasi, aveva effettuato un sopralluogo in Sicilia che non era certo valso a dissipare le preoccupazioni del produttore Goffredo Lombardo. Lo stesso Lombardo raccontò in un'intervista che, recatosi sui set per raccomandare a Visconti di contenere i costi che crescevano sempre di più, ricevette questa risposta dal regista: Lombardo, io questo film lo posso fare solo così. Se vuole, mi può sostituire. Don Fabrizio, appartenente a una famiglia di antica nobiltà, viene rassicurato dal nipote prediletto Tancredi, che, pur combattendo nelle file garibaldine, cerca di far volgere gli eventi sul proprio vantaggio e cita la famosa frase: «Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi». Specchio della realtà siciliana, questa frase simboleggia la capacità di adattamento che i siciliani, sottoposti nel corso della storia all'amministrazione di molti governanti stranieri, hanno dovuto per forza sviluppare. E anche la risposta di Don Fabrizio è emblematica: e dopo sarà diverso, ma peggiore.
Buongiorno, Zione.
Tancredi. Che cosa hai combinato stanotte, eh?
Stanotte? Niente di niente, Zione. Sono stato con degli amici. Una notte santa. Non come certe conoscenze mie che sono state a divertirsi giù a Palermo.
E chi sarebbero queste tue conoscenze?
Tu stesso, Zione. Tu stesso. Ti ho visto con questi occhi a Villa Eroldi, ferma al posto di blocco mentre parlavi con il sergente. Belle cose alla tua età. E insieme a un reverendissimo, poi.
Oh,
i ruderi libertini.
Beh, dopo tutto, è vero. Mimì? Perché sei vestito così? Che succede? Un ballo in maschera di mattina?
Parto fra poco, Zione. Parto fra un'ora. Sono venuto a salutarti.
Perché? Dove vai? Non un duello?
Sì, un gran duello, Zione. Un duello con il re, con Franceschiello. Vado nelle montagne, a Figuzza. Si preparano grandi cose e io non voglio restare a casa. Dove del resto mi acchiapperebbero subito.
Sei pazzo a metterti con quelli? Sono mafiosi. Tutti imbroglioni. Un Falconeri sta con noi. Per il re.
Per il re, certo. Ma quale re? L'hai detto tante volte pure tu. Se fosse ancora vivo re Ferdinando. Ma Franceschiello, Dio guardi. No, zio, no.
Perché tu credi che il piemontese, quello che chiamano il galantuomo, sarà molto meglio? Dialetto torinese invece che napoletano, tutto qui.
E allora, che ne diresti della Repubblica di Don Peppino Mazzini? Credimi, zione. Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la Repubblica in 4 e 4. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato. A presto, zio. Ritornerò col tricolore.
Il tricolore, eh? Vi riempite la bocca con questa parola. Cos'è in confronto alla nostra bandiera candida col giglio d'oro? Che cosa sperate da questa cozzaglia di colori?
Aspetta! E vedrai che ho ragione.
Illusi.
Addio, zio.
Il cast del Gattopardo è uno dei più ricchi e prestigiosi dell'epoca, di sempre direi. Fra gli attori infatti troviamo Burt Lancaster, meraviglioso in questo film, Claudia Cardinale, non c'è niente da dire, Alain Delon, Paolo Stoppa, Rina Morelli, Lucilla Morlacchi, Romolo Valli, Serge Reggiani, Pier Clementi, ma anche Giuliano Gemma, Mario Girotti, Terence Hill e Ottavia Piccolo. Quando, come tutti gli anni, il principe con tutta la famiglia si reca nella residenza estiva di Donna Fugata, trova come nuovo sindaco del paese Calogero Sedara, un borghese di umili origini, rozzo e poco istruito, che si è arricchito e ha fatto carriera in campo politico. Tancredi, che in precedenza aveva manifestato qualche simpatia per Concetta, la figlia maggiore del principe, si innamora di Angelica, figlia di Don Calogero, che infine sposerà, sicuramente attratto dal suo notevole patrimonio. Ringraziamo ora per la clip delle curiosità sul film di stasera Francesca Pellegrini, blogger, scrive per My Movies ed ha un suo blog, scarletboulevard.com. Ascoltiamo.
Buonasera Marco e bentrovati a una nuova puntata di Film alla Radio, questa volta dedicata al Gattopardo. Per filmare l'opulenta scena del valzer, ragazzi, che durava oltre 44 minuti, Visconti impiegò un mese. L'attenzione maniacale ai dettagli e alla scenografia da parte del regista era tale che il regista pretendeva ogni giorno fiori freschi via aereo da Sanremo. Leggenda vuole inoltre che l'illuminazione dei lampadari fosse con candele vere e ci fosse anche una squadra di lavandaie sul set per il lavaggio continuo dei guanti bianchi indossati dagli attori, che si macchiavano con facilità di sudore nel caldo del clima siciliano. Solo oggi, 60 anni dopo, Enrico Lucherini, il primo press agent della storia italiana, smentirà tutte queste bugie create a tavolino per lanciare il film di Visconti. Quello che sicuramente non è una bugia è l'iconico abito da ballo in organza avorio indossato dalla splendida Claudia Cardinale, un'opera del costumista Piero Tosi in collaborazione con la sartoria Tirelli. E per oggi è tutto, amici. Ci sentiamo, ci vediamo la prossima settimana.
Splendida e fastosa illustrazione del passaggio della Sicilia dai Borboni ai Sabaudi e della conciliazione tra due mondi affinché tutto cambi perché nulla cambi. È un film sostenuto dalla pietà per un passaggio irripetibile che ha il suo culmine nel ballo, lunga sequenza che, come diceva Francesca, richiese 36 giorni di riprese. Capolavoro o falso capolavoro? Affresco o mosaico? Straordinario o decorativo? E la critica discorde. Visconti vuole nella colonna sonora di Nino Rota un valzer inedito di Giuseppe Verdi, Lancaster con la voce di Corrado Gaipa, Palma d'Oro a Cannes e Tre Nastri d'Argento, con la fotografia di Giuseppe Rotunno, scene di Mario Garbuglia, costumi di Piero Tosi. È stato restaurato nel 91 dalla Cineteca Nazionale di Roma con la direzione tecnica di Rotunno. Ascoltiamo adesso l'approfondimento sul soggetto del film a cura di Maria Vittoria Pierleoni, appassionata di cinema, storyteller, scrive su The Mag.
Buonasera a tutti, nobili e meno nobili, sembra il caso di dirlo, no? Questa sera vi racconterò alcune curiosità. La prima è legata ai titoli che vengono dati allo stesso film nelle varie versioni, italiana, francese e inglese. E no, non è una barzelletta, anche se fa comunque un po' ridere. In italiano il Gattopardo è appunto tradotto come Gattopardo. In francese Léguépard, cioè il ghepardo. E in inglese The Leopard, il leopardo. Quindi sono tre animali completamente diversi tra loro. Che sia Lost in Translation? Può darsi. Negli USA l'insuccesso del film fu più cocente di quello italiano. La causa principale è da ricondurre al fatto che, a differenza della versione italiana, girata in grande formato Technirama e filmato in Technicolor, la 20 Fox, distributrice del film nel mercato nordamericano, ancora alle prese con il crollo economico causato da Cleopatra nel 1963, per risparmiare denaro decise di presentare il film in CineScope, ormai obsoleto e con il colore deluxe. Altra curiosità è che Luchino Visconti, per il ruolo del principe di Salina, voleva il russo Nikolai Cherkov e come alternativa Laurence Olivier. Ma il capo della Fox, il potente Daryl Zanuck, impose Burt Lancaster, che il regista non voleva. Durante la lavorazione, i due quasi arrivarono alle mani, per continue e futili incomprensioni, principalmente dettate da pregiudizi. Dopo breve tempo, Visconti e Lancaster iniziarono a rispettarsi reciprocamente e alla fine delle riprese, entrambi più che soddisfatti, si complimentarono a vicenda. Tale rapporto di amicizia proseguì negli anni e nel 1974 Visconti volle nuovamente Lancaster come protagonista per Gruppo di famiglia in un interno. È un po' come la storia della nobiltà e la borghesia, no? Che ne pensate? Last but not least, la lunghezza del film varia a seconda delle versioni che negli anni si sono alternate, grazie a continui restauri e recupero di tracciati al tempo andati persi. Il massimo della durata riscontrabile è ad oggi di 3 ore e 25 minuti, ma esiste anche una versione minima che dura 2 ore e 31 minuti. E voi quale preferite? Alla prossima!
Ottimo era lo stato di manutenzione di Palazzo Val Guarnera Gangi a Palermo, in cui fu ambientato il ballo finale, la cui coreografia venne affidata ad Alberto Testa. In questo caso il problema da affrontare era l'arredamento degli ampi spazi interni. Contribuirono generosamente all'opera gli Ercolani e lo stesso Gioacchino Lanza Tomasi, con mobili, arazzi, suppellettili. Alcuni quadri, La stessa morte del Giusto, e altre opere artigianali furono commissionate dalla produzione. Il risultato finale valse uno scontato nastro d'argento alla miglior coreografia.
Ho fatto importanti scoperte politiche. Sapete che succede nel nostro paese? Niente succede, niente. Solo un'inavvertibile sostituzione di ceti. Il ceto medio non vuole distruggerci, ma vuole solo prendere il nostro posto, con le maniere più dolci, mettendoci magari in tasca qualche migliaio di ducati. E poi tutto può restare com'è. Capite, pace? Il nostro è il paese degli accomodamenti.
In poche parole, voi signori vi mettete d'accordo con i liberali, addirittura con i massoni. A spese nostre, sì, a spese della Chiesa. Perché è chiaro che tutti i nostri beni, i beni che sono patrimonio dei poveri, verranno arraffati e malamente divisi tra i caporioni più impudenti. E dopo, chi sfamerà quella moltitudine di infelici che ancora oggi la Chiesa sostenta e guida? Come si farà allora per placare quelle turbe di disperati? Ve lo dirò io, eccellenza. Si comincerà col dar loro in pasto prima una porzione, poi un'altra, e alla fine l'intero delle vostre terre. Nostro Signore guariva i ciechi del corpo, ma i ciechi di spirito, dove finiranno?
Non siamo ciechi di spirito, caro Pace, ma solamente esseri umani. In un mondo in piena trasformazione, che dovremmo fare? Alla Chiesa è stata fatta esplicita promessa di immortalità. A noi come classe sociale, no. Per noi è un palliativo, che ci promette di durare ancora 100 anni, equivale all'eternità. Al di là di quanto possiamo accarezzare con le nostre mani, noi non abbiamo obblighi. La Chiesa sì, sì. Lei deve averne.
perché è destinata a non morire. Nella sua disperazione è implicito il conforto.
E c'è.
Credete voi, padre, che se mai un giorno la Chiesa potesse salvarsi sacrificando noi, esiterebbe a farlo? Non esiterebbe. E farebbe bene.
Avrete due peccati da confessarvi sabato, eccellenza. Uno della carne di ieri notte e uno dello spirito di oggi. Ricordatevelo.
Guardate, padre, guardate che bellezza. Ce ne vorranno di Vittorio Emanuele per mutare questa pozione magica che ci viene quotidianamente versata.
Grandissima emozione che io mi accingo. Io ho il grandissimo onore di comunicarvi i risultati del plebiscito del nostro comune di Donna Fugata. L'anno 1860. Il giorno 22 ottobre, in Donna Fugata, alle ore 18 pomeridiane, la commissione elettorale comunale si è riunita per esaminare i voti pronunziati per plebiscito dalla popolazione di questo comune. Il popolo siciliano vuole l'Italia una e indivisibile, con Vittorio Emanuele, re costituzionale, e i suoi legittimi discendenti.
E insisto pure, è per lo stupido.
Raccolti tutti i voti e fatto nel dovuto. Raccolti tutti i voti. Raccolti tutti i voti e fatto nel dovuto scrutinio, si hanno ottenuto i risultati che seguono. Elettori iscritti 515, votanti 512, sì 512. No! Zero!
Il film registrò un ottimo successo al botteghino in Italia, risultando campione di incassi assoluto nella stagione 62-63, con un ricavato di 2 miliardi e 323 milioni di lire all'epoca. Detiene ad oggi il nono posto nella classifica dei film italiani più visti da sempre, con quasi 13 milioni di spettatori paganti. Tuttavia, il mancato successo negli Stati Uniti non permise alla pellicola di rientrare nelle ingenti spese di produzione, decretando il fallimento finanziario della Titanus. Episodio significativo è l'arrivo a Donna Fugata di un funzionario piemontese, il cavaliere Chevalier di Montezuolo, che offre a Don Fabrizio la nomina a senatore del nuovo Regno d'Italia. Il principe però rifiuta, sentendosi troppo legato al vecchio mondo siciliano, citando come risposta al cavaliere la frase: «In Sicilia non importa far male o bene, il peccato che noi siciliani non perdoniamo mai è semplicemente quello di fare».
E
Il sonno, caro Chevalier. Un lungo sonno, questo è ciò che i siciliani vogliono. Ed essi odieranno sempre tutti quelli che vorranno svegliarli, sia pure per portar loro i più meravigliosi doni. E detto già noi, io dubito sinceramente che il nuovo regno abbia molti regali per noi nel suo bagaglio. Da noi ogni manifestazione, anche la più violenta, è un'aspirazione all'oblio. La nostra sensualità è desiderio di oblio. Le schioppettate, le coltellate nostre è desiderio di morte. La nostra pigrizia, la penetrante dolcezza dei nostri sorbetti, desiderio di voluttuosa immobilità, cioè ancora di morte.
Principe, principe, non le sembra di esagerare? Io stesso ho conosciuto a Torino dei siciliani che sembravano tutt'altro che dormiglioni.
Non mi sono spiegato bene, mi dispiace, Chevalier. Ho detto siciliani, dovevo dire Sicilia. Questo ambiente, la violenza del paesaggio, la crudeltà del clima, la continua tensione in ogni cosa.
Ma il clima si vince. Il paesaggio si può modificare. Il ricordo dei cattivi governi si cancella. Io sono certo che i siciliani vorranno migliorare.
Non nego che alcuni siciliani trasportati fuori dell'isola possano riuscire a svegliarsi, ma devono partire molto giovani. A 20 anni è già tardi. La crosta si è formata. Ma quello che serve a voi, Chevalier, è piuttosto un uomo che sappia contemperare il suo interesse particolare con vaghe pubbliche idealità. Posso permettermi di darvi un consiglio da trasmettere ai vostri superiori?
Con piacere, principe.
C'è un nome che vorrei suggerire per il Senato.
No, grazie, non fumo.
Quello di Calogero Sedara. Egli ha molti più meriti di me per essere eletto. Il casato, mi è stato detto, è antico. O lo sarà presto. Egli, più di quel che voi chiamate prestigio, ha il potere. Se non ha meriti scientifici, ne ha dei pratici. Quasi eccezionali. La sua attività è stata utilissima durante la crisi di maggio. In quanto a illusioni, non credo ne abbia più di me. Ma se occorre, è abbastanza furbo per crearsene. È l'uomo che fa per voi.
Sì. Ho sentito parlare di Sedara. Ma se gli uomini onesti come lei si ritirano, la strada rimarrà libera alla gente senza scrupoli e senza prospettive. Appunto ai Sedara. E tutto sarà di nuovo come prima, per altri secoli. Ascolti la sua coscienza, principe, e non le orgogliose verità che ha detto. Principe, la prego, cerchi di collaborare.
Siete un gentiluomo, Chevalier. E considero un privilegio avervi conosciuto. Voi avete ragione in tutto. Gianne, quando dite che i siciliani certo vorranno migliorare, non vorranno mai migliorare, perché si considerano perfetti. La vanità in loro è più forte della miseria. È tardi, Chevalier. È quasi ora di pranzo. Dobbiamo andare a cambiarci. E se vorrete, potrete partire domattina all'alba.
Il connubio tra la nuova borghesia e la declinante aristocrazia è un cambiamento ormai inconfutabile. Don Fabrizio ne avrà la conferma durante un grandioso ballo, al termine del quale inizierà a meditare sul significato dei nuovi eventi e a fare un sofferto bilancio della sua vita. E anche per questa puntata siamo arrivati ai pochi fotogrammi con la parola fine. Dopo la sigla vi faccio ascoltare il valzer del commiato, sempre composto da Nino Rota, autore della colonna sonora del film Il Gatto Pardo. Vi ringrazio, Silvia redazione, Francesca Pellegrini e Maria Vittoria Pierleoni per i preziosi contributi e vi ricordo che potete riascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it, anche su Amazon Music, e oppure cercando su Google Film alla Radio. Alla prossima puntata. Ciao!
O stella, o fedele stella, quando ti deciderai a darmi un appuntamento meno effimero, lontano da tutto, nella tua regione di perenne certezza? Bell'esercito. Ma sul serio. È proprio quello che ci voleva. Per la Sicilia. Ora possiamo stare tranquilli.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla radio.